Vi invito ad aprire la Bibbia insieme a me nel libro dei Numeri, al capitolo 11, leggeremo dal verso 10 al verso 23. E come sempre ci affidiamo al Signore che possa guidare la sua parola, in modo tale che possa parlare ai nostri cuori secondo quello che è il bisogno di ciascuno di noi. Leggo dal versetto 10. Mosè udì il popolo che piagnucolava in tutte le famiglie, ognuno all'ingresso della propria tenda. L'ira del Signore si accese gravemente e la cosa dispiacque anche a Mosè. Mosè disse al Signore: «Perché hai trattato male? Perché hai trattato così male il tuo servo? Perché non ho trovato grazia agli occhi tuoi e mi hai messo addosso il carico di tutto questo popolo? L'ho forse concepito io, tutto questo popolo? L'ho forse dato io alla luce, che tu mi dica, portalo sul tuo seno, come la balia porta il bimbo lattante, fino al paese che tu hai promesso con giuramento ai suoi padri? Dove prenderei della carne da dare a tutto questo popolo? Poiché piagnucola dietro di me e dice, dacci da mangiare della carne. Io non posso da solo portare tutto questo popolo. È un peso troppo grave per me. Se mi vuoi trattare così, uccidimi, ti prego. Uccidimi se ho trovato grazia agli occhi tuoi, che io non veda la mia sventura». Il Signore disse a Mosè, «Radunami 70 tra gli anziani di Israele, conosciuti da te come anziani del popolo e come persone autorevoli. Conducili alla tenda di convegno e vi si presentino con te. Io scenderò e lì parlerò con te. Prenderò lo spirito che è su di te e lo metterò su di loro, perché portino con te il carico del popolo e tu non lo porti più da solo. Dirai al popolo, santificatevi per domani e mangerete della carne, poiché avete pianto alle orecchie del Signore, dicendo, chi ci farà mangiare della carne? Stavamo bene in Egitto. Ebbene, il Signore vi darà della carne e voi ne mangerete. Ne mangerete non per un giorno, non per due giorni, non per cinque giorni, non per dieci giorni, non per venti giorni, ma per un mese intero, finché vi esca dalle narici e ne proviate nausea. Poiché avete respinto il Signore, che è in mezzo a voi, e avete pianto davanti a Lui dicendo, perché mai siamo usciti dall'Egitto? Mosè disse, questo popolo, in mezzo al quale mi trovo, conta 600.000 adulti, e tu hai detto, io darò loro della carne e ne mangeranno per un mese intero? Scanneranno per loro greggi e armenti in modo tale che ne abbiano abbastanza? Raduneranno per loro tutto il pesce nel mare in modo che ne abbiano abbastanza? Il Signore rispose a Mosè, la mano del Signore è forse accorciata? Ora vedrai se la parola che ti ho detto si adempierà o no. Fino a qui il brano che ci guiderà questa mattina, un brano decisamente conosciuto, soprattutto nella sua parte finale, questa domanda che spesso ricorre anche nelle nostre preghiere, la mano del Signore è forse accorciata? Ci troviamo di fronte all'ennesimo mormorio da parte del popolo di Israele e Mosè è stanco, è stanco per tante ragioni, è stanco della situazione, è stanco di questo popolo così volubile, così costantemente insoddisfatto, così mormoratore, così incostante nel suo agire, nel suo pensare, nel suo credere. È stanco Mosè per il peso della responsabilità, del dover sempre pensare a cosa e soprattutto come, ed emerge il come in questi versetti che abbiamo visto, poter provvedere, poter andare incontro a queste continue richieste da parte del popolo. E nel testo che abbiamo letto ci sarebbero veramente tanti spunti, tante riflessioni, tanti aspetti su cui poter riflettere, compresi quei 70 anziani che in qualche modo sono chiamati a dividere il peso che Mosè non era più in grado di sostenere da solo. Ma questa mattina, con l'aiuto del Signore, vorrei soffermarmi insieme a voi su quello che è un aspetto particolare riguardante la crisi che sta passando Mosè. Perché Mosè si trova in uno dei momenti che considereremo appunto delicati della sua vita, non solo considerando la situazione del popolo, ma anche a livello personale, riguardo a quello che è il peso che sta portando. È in un momento di oggettiva difficoltà e questo emerge chiaramente nello sfogo che Mosè rivolge a Dio, lo troviamo nel versetto 14 che abbiamo letto, in cui Mosè con grande chiarezza dice «Io non posso». Io non posso da solo portare tutto questo popolo. È un peso troppo grave per me. Chissà quante volte rivolgendoci a Dio abbiamo detto: io non posso andare avanti con un peso così grosso sulle mie spalle. Io non posso andare avanti per ancora un giorno, per ancora un minuto, in questa situazione, con questo gravoso peso sulle mie spalle. Mosè è in una situazione in cui non ha delle risposte chiare, e questo è qualcosa che possiamo vedere nella nostra vita, magari per qualcuno proprio questa mattina, non ha le risposte di cui ha bisogno. Mosè si sente arrivato al limite e non ha delle soluzioni né per se stesso né per il popolo. Mosè, l'unica cosa che ha e che rivolge a Dio sono solo tante domande, una dietro l'altra, in cui interrogare Dio su dei perché, su dei come. Li voglio rileggere molto velocemente. Perché hai trattato così male il tuo servo? Mosè sta dicendo: Signore, ma perché io che ti sto servendo, perché io che sono stato da te chiamato mi trovo in questa situazione? Perché non ho trovato grazia agli occhi tuoi, mi hai messo addosso il carico di tutto questo popolo? L'ho forse concepito io? L'ho forse dato alla luce io che tu mi dico portalo sul tuo seno? Come la balia, porta il bambino lattante fino al paese che tu hai promesso? Dove, che bello questo dove, dove potrei prendere io della carne da dare a tutto questo popolo? Questa cosa che mi chiede il popolo, dove potrei mai trovarlo? Il Signore darà una risposta a Mosè, farà capire a Mosè che sarà lui ancora una volta a provvedere. Ma lo sconforto di Mosè è tale che non è ancora sereno nonostante questa risposta da parte del Signore. Ed ecco che si aggiungono ancora nuove domande. Ok, tu Signore interverrai, ma come? Come avverrà questo tuo intervento? Ed ecco il versetto 21 che Mosè dice: questo popolo in mezzo al quale mi trovo conta 600.000 adulti. E stiamo parlando solo degli adulti maschi, quindi un numero ancora superiore. Questo popolo così numeroso chiede della carne, come gliela daremo? E addirittura Mosè fa delle proposte: scanneranno per loro dei greggi, degli armenti, in modo tale che ne abbiano abbastanza, raduneranno tutto il pesce del mare per sfamarsi. Come? Tu Signore mi dici sarai tu a intervenire, ma come? E fratelli, una cosa che noi sappiamo, che quando nella nostra testa le domande sono tante, è un sintomo di non serenità. Quando le domande sono tante, quando i dubbi sono tanti, vuol dire che non sei sicuro. Quando non conosci la strada, quando non conosci un indirizzo e fai più di una domanda al passante che incontri, perché non è chiaro, non hai capito bene dove devi andare. Allora dici: ho capito bene, devo andare a destra, quindi svolto a sinistra. Chiedi, fai una domanda in più, perché? Perché non sei sicuro di dove devi andare. Più sono le domande, più è chiara l'assenza di serenità. Ed effettivamente è così. Mosè continua a non avere chiaro come il Signore potrà intervenire per questa richiesta. E c'è però una domanda che a questo punto entra nel brano che abbiamo considerato questa mattina. C'è una domanda che emerge dal testo e che cambia le cose. Ed effettivamente è come se fermasse la lettura del testo ed è come se offrisse a Mosè la possibilità di un cambio di prospettiva. Si tratta di una di quelle domande che sanno fare la differenza, che riescono a mettere ordine quando c'è confusione. Mosè è troppo focalizzato sulle sue domande, Mosè è troppo focalizzato sulla ricerca del perché e del come per poter vedere quanto questa domanda potesse fare la differenza. Ed ecco che sarà Dio a suggerire a Mosè qual è l'unica e vera domanda che ha senso porsi in quella situazione. E voglio pensare che questa mattina il Signore quella stessa domanda che pose a Mosè la possa rivolgere alla nostra vita personalmente, perché è una domanda capace di poter portare un cambio di prospettiva. Qual è questa domanda, fratelli? È al versetto 23. La mano del Signore è forse accorciata? Mosè con questa domanda ha la possibilità di fermarsi, ha la possibilità di riflettere, di mettere ordine tra i suoi pensieri. Se qualcuno fosse in crisi questa mattina, se qualcuno avesse la testa piena di domande sul come, sul perché, può fermarsi, gloria a Dio, di fronte a questa domanda. La mano di Dio è forse cambiata? La mano di Dio è forse più corta? La mano di Dio è forse meno capace? È forse meno potente? Pensiamo davvero che la forza che risiedeva in quella mano è una mano che è cambiata negli anni, una mano che è cambiata nel tempo? È una mano che è limitata in base alla complessità, alla grandezza del problema che ha davanti? Andava bene una fase, andava bene una situazione, andava bene un problema, ma adesso la richiesta della carne è troppo più grande per la mano di Dio? Perché è una domanda importante? Perché è una domanda capace di far cambiare la prospettiva? Perché è una domanda che introduce dei temi spirituali nella vita di chi si pone questa domanda. E se tu questa mattina ti ponessi questa domanda riferita alla tua vita, la mano di Dio si è accorciata? Ecco che facendo questa domanda, riflettendo su questo testo, ecco che dei temi spirituali potranno fare del bene alla tua vita. Ce ne sono tanti, ovviamente il principale è la potenza di Dio che non muta nel tempo, ma ce ne sono anche altri. Ne vorrei considerare almeno due questa mattina, due temi che di fronte a questa domanda noi possiamo considerare. Il primo, l'immutabilità di Dio. Chiedere a Mosè se pensa che la mano di Dio, se pensa che la mano di Dio sia o meno cambiata, è una domanda che lo può portare a una prima riflessione, a un primo ragionamento. Mosè, ma tu credi che Dio sia cambiato? Credi che Dio non sia più quello di un tempo? Credi che il Dio di oggi sia diverso da quel Dio che ti ha chiamato in quell'occasione di fronte a quel pruno ardente, quel pruno che ardeva, che bruciava ma non si consumava? Era un Dio diverso, quel Dio? Quello che mandò le 10 piaghe in Egitto era un Dio diverso? Quello che aprì il Mar Rosso, quello che fece uscire l'acqua dalla roccia, quel Dio che procurò la manna dal cielo, era un Dio diverso? Mosè, credi che Dio sia cambiato? E questa è la possibilità di riflessione che c'è dietro questa domanda. È come se Dio dicesse, fai attenzione Mosè, forse sei tu che sei cambiato, forse sei tu che sei più stanco, forse sei tu che sei più appesantito, forse sei tu che sei più sfiduciato e deluso dal popolo, ma non confondere la tua stanchezza con quello che è il cambiamento che pensi che possa riguardare la persona di Dio, la mano e il braccio dell'Onnipotente. Fratelli, noi che sappiamo che Dio è l'Onnipotente, non è vero? Sappiamo che Dio è tale e lo sarà sempre. Noi sappiamo che il Dio è il Dio immutabile della storia, senza eccezioni, senza interruzioni. È una domanda importante questa per Mosè, ma una domanda, dicevamo, che è ancora importante per noi, è ancora più importante per noi. Vedete, noi abbiamo tra le mani la Bibbia, la parola di Dio, e noi crediamo nella verità, nell'incrollabilità della parola. E se noi consideriamo la parola di Dio e la sfogliamo nella sua prima pagina, in Genesi 1:1, quindi il primo capitolo di Genesi, al versetto 1, troviamo scritto che nel principio Dio creò. Nel punto di partenza, nel punto di inizio, nel punto del principio delle cose, è Dio che arriva e crea. C'è Dio. E poi se prendiamo l'ultimo libro della Bibbia, il capitolo 22 di Apocalisse, leggiamo: io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Il Dio che conosciamo è il sovrano della storia, di tutta la storia. E noi pensiamo che Dio possa cambiare? E pensiamo che Dio possa fermarsi di fronte al nostro problema? Di fronte alla grandezza e agli ostacoli della nostra vita? Sono gli uomini che cambiano, sono i popoli che cambiano, perfino il popolo di Dio cambia nel tempo e purtroppo non sempre in meglio. È il popolo che può rischiare di perdere il fervore, di perdere le coordinate spirituali della sua vita, ma non è Dio che cambia. Forse sarebbe buono chiedersi se non sia la fede della Chiesa ad essersi accorciata. Forse sarebbe buono chiedersi se non sia la nostra consacrazione ad essere stata affievolita, se non siano le nostre priorità ad essere state poste male. Non che il braccio e la mano di Dio ad essersi accorciate. Il Dio che conosciamo è il Dio immutabile. Il Dio che è immutabilmente buono, giusto, misericordioso. Il Dio che noi preghiamo, il Dio a cui noi ci rivolgiamo, il Dio a cui noi domandiamo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E noi troviamo quel Dio che è forte in battaglia, colui che fece prodigi, miracoli, il Dio che con la sua presenza faceva tremare i muri delle pareti, faceva tremare l'intera terra, quel Dio che ha guarito, quel Dio che ha risuscitato, quel Dio che ha liberato, è lo stesso Dio a cui noi oggi ci rivolgiamo, lo stesso. Dio con quella domanda vuole far capire a Mosè che non deve guardare alle circostanze, non deve guardare alle situazioni, deve tenere lo sguardo fisso sulla mano di Dio, perché quella mano non si è accorciata. Lo stesso vogliamo fare noi questa mattina. Fratelli, è più importante il dono o il donatore? È più importante la guarigione o colui che guarisce? È più importante vedere le cose che accadono o colui che crea ogni cosa? Noi dobbiamo stare attenti a non guardare troppo al cosa, al come. Noi dobbiamo guardare al nostro Signore. Noi dobbiamo guardare a quella mano, guardare a quel braccio che nel tempo non è mutato. E c'è una seconda riflessione che vorrei fare, che è l'importanza di ricordare chi è Dio per noi, il tema del ricordo. Mosè, tramite questa domanda che Dio gli pone, ha la possibilità di ricordare che quella mano, la mano di Dio, aveva già provveduto, ancora lo rifarai, abbiamo cantato prima. Quella mano aveva già operato, e guarda caso aveva già operato, aveva già provveduto a quei 600.000 uomini in un'altra circostanza. Quei 600.000 uomini adulti erano già stati accompagnati da Dio. Pensiamo al passaggio del Mar Rosso, pensiamo quindi all'uscita dall'Egitto, pensiamo alla discesa quando il Signore ha provveduto la manna. E perché quei 600.000 adulti dovevano costituire un problema adesso che la richiesta era semplicemente cambiata? Noi non vogliamo che siano le circostanze, noi non vogliamo che siano le emozioni nella loro volubilità, nella loro mutevolezza a guidarci, ma noi vogliamo che sia la conoscenza, la consapevolezza di chi sia Dio per noi. Permettere che il tempo, permettere che le emozioni che noi viviamo possano in qualche modo influenzarci, possano offuscare il ricordo della fedeltà di Dio, può mettere in crisi la nostra vita, può mettere in crisi le nostre certezze. Ci sono due salmi che voglio velocemente considerare con voi. Il primo è il Salmo 103, al versetto 2, lo conosciamo a memoria, il Salmo di Davide, che dice: benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei suoi benefici. L'importanza del ricordo di quello che Dio ha fatto per noi. E ancora il Salmo 116, in cui il salmista al versetto 12 dice: che cosa potrò ricambiare al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Io alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Quello che diceva il fratello Giacomo, la sua testimonianza, qualunque sia il tempo, qualunque sia la situazione, noi possiamo glorificare il Signore in ogni tempo, alzare il calice della salvezza, perché noi riconosciamo che Dio ha fatto grandi cose per noi e noi siamo nella gioia. Che ci sia sempre quel vivo ricordo di tutti i benefici che Dio ha portato in noi, in primis la salvezza della nostra anima. Vedete, fratelli, quando penso ai miei anni trascorsi al liceo, trascorsi all'università, mi rendo conto che tante cose che avevo studiato, tante cose che avevo imparato, insomma, me le sono dimenticate. Non ricordo più tutte le cose che avevo studiato. E quando faccio questa riflessione, che non ricordo più tutto quello che avevo un tempo saputo, mi rendo conto che nel momento in cui non ricordi, è come se non conoscessi più. Ciò che non ricordi è ciò che è passato dalla tua mente. È come se l'assenza del ricordo fosse l'assenza, per certi versi, di conoscenza. Ma ciò che ricordo è ciò che posso dire ancora oggi di poter conoscere. Addirittura la mia maestra delle elementari, vi parlo di tanti anni fa, mi fece imparare, non solo a me, a tutta la nostra classe, tantissime parole, più di 20, che erano delle parole in cui c'erano avverbi, nomi, pronomi, insomma, tante, diciamo, tante casistiche grammaticali che non vanno mai accentati. È una regola della letteratura italiana che tanti anni fa la mia insegnante di italiano mi ha insegnato. Io tuttora ricordo perfettamente tutte quelle parole come se fosse una filastrocca che non vanno mai accentate. Adesso so che è finito il culto, me lo chiederete, io molto gentilmente ve lo dirò. Ma io mi ricordo ancora quella parte che avevo studiato e nel momento in cui la ricordo, io la conosco. Conosco quella regola. Ricordi ancora tutti i benefici che il Signore ha portato nella tua vita? La ricordi ancora la fedeltà di Dio nella tua vita? Ricordi tutto questo? Possiamo dire amen. Ricordi i benefici che il Signore ha portato dal momento in cui tu eri lontano da Dio, eri nel mondo, eri un peccatore, una peccatrice, il tuo destino era la morte eterna e il Signore ti ha salvato. Ricordi tutto questo? E se ricordi tutto questo, ora arriva la domanda che un giorno Dio disse a Mosè, che questa mattina fa noi: ma tu pensi che la mano di Dio si sia accorciata? Tu pensi che il Dio della tua salvezza, il Dio che è stato presente nei momenti più difficili della tua vita, oggi sia cambiato? Se Mosè avesse vissuto quella crisi, ripensando al passaggio del Mar Rosso, alla manna, ai miracoli vissuti da Dio, se avesse pensato alla fedeltà che negli anni era stata presente con lui, non si sarebbe chiesto come sarebbe arrivata la carne per questi 100.000 adulti. Si sarebbe fidato che Dio l'avrebbe procurata. Quando ricordiamo la bontà di Dio, ecco che testimoniamo che la sua mano, no, non si è accorciata. Voglio concludere, fratelli, concludere dicendo che Mosè conosceva molto bene il Signore, dicendo che Mosè, tra virgolette, non era l'ultimo arrivato. Mosè sapeva bene di che cosa era in grado il Signore. Eppure Mosè, in quel momento, forse per la stanchezza, forse per la continua difficoltà e prova, messa a prova in cui lo metteva il popolo, era concentrato sulla praticità di come avrebbe potuto risolvere quel problema, come sarebbe arrivata la carne per quei 600.000 adulti. E forse la tua domanda di questa mattina è proprio la stessa di Mosè. Signore, io so, io credo che tu provvederai, ma non riesco a star sereno perché non riesco a capire il come tu lo possa fare. Io ringrazio il Signore per quella controdomanda che fece Dio a Mosè, perché è un'occasione per noi di riflettere questa mattina. La mano del Signore si è forse accorciata? È per te questa domanda. Serve a te e a me questa domanda. E noi vogliamo dire questa mattina al Signore: qualunque sia la mia condizione, io mi fido di quella mano. Io mi fido di quel braccio. Io mi fido che tu interverrai con quella mano nel modo che tu riterrai giusto, riterrai opportuno. Perché? Per due motivi. Il primo, perché credo nell'immutabilità di Dio, perché credo che Dio non cambia, perché credo che Dio non mente, perché credo che Dio è lo stesso, e se Lui è lo stesso anche la sua mano e il suo braccio. E per un secondo motivo, perché ricordo che quella mano ha fatto tanti benefici nella mia vita e li continuerà a fare nel nome di Gesù. Chi si fida di quel braccio, fratelli, chi si fida di quella mano, non ha bisogno di sapere come il Signore vorrà operare, non ha bisogno di interrogarsi sul quando il Signore interverrà, non ha bisogno di chiedersi quanto sarà lunga l'attesa, non ha bisogno di fare troppe domande né sul perché né sul per come, perché chi si fida di quella mano, chi si fida di quel braccio sa che arriverà nel momento opportuno, quando sarà giusto, quando sarà il momento. Dio aprirà la sua mano e potentemente manderà quello che deve mandare. E noi ci fidiamo della perfetta e immutabile volontà di Dio.
Signore, grazie per questa parola. Grazie per la potenza che c'è dietro la parola di Dio. Grazie perché il Signore conosce la condizione della nostra fede di oggi. E credo di ricordare un caso similare a quella domanda posta da Mosè, quelle domande poste da Mosè a Dio, e la controdomanda, quando sarà il caso di Gesù con un uomo che aveva in famiglia un grave problema, e la domanda riguardava la capacità di Gesù di rispondere, di risolvere la sua questione, e Gesù che dovette rispondere: tutto è possibile a chi crede. Vi ricordate quale fu la risposta di quell'uomo? Signore, io credo. Credete insieme a me a questa parola? La mano del Signore non si è accorciata. Signore, io credo. Ma quell'uomo aggiunse: e io con lui. Signore, vieni in aiuto alla mia incredulità. E lui vide la gloria di Dio, perché il Signore Gesù lo aiutò a superare la sua incredulità. Sì, fratelli e sorelle, quando invece fosse piena fede la nostra, come andranno le cose? Ancora di più. Quindi benediciamo insieme il nome del Signore, ringraziamo il fratello Davide per averci portato questo messaggio. E credo che i musicisti siano pronti a cantare quel coro: qualunque cosa accada, fino al tramonto io lo loderò. Non chiedetemi il numero, ma le parole.
818.
Grazie. Cantiamo, poi pregheremo il Signore, lo ringrazieremo.
Sorge un nuovo giorno.
Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, la tua mano è qui con noi, immutabile. Amen.